vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
Non importa con quanta convinzione affermerai al mondo di conoscere te stesso, non conta nulla il gruppo a cui dici di appartenere, la bandiera che sventoli davanti ai tuoi amici. Pesano poco anche le maschere di successo che hai comprato al mercato delle identità. Tu lo sai, la sera, quando da solo ti guardi allo specchio, che non hai idea di quello che ti alberga dentro. Sai che giace in te un grande mistero. E sai anche che dovresti portargli rispetto, ma hai troppa paura per farlo. Ecco dove sta la tua vera infelicità. E in questo Daily Cogito voglio parlartene in modo approfondito. Come sempre, dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala. E si combatte un Daily Cogito alla volta.
In uno dei miei libri preferiti, l'imperatore Adriano a un certo punto scrive le seguenti parole. Una parte di ogni vita umana, persino di quelle che non meritano attenzione, trascorre nella ricerca delle ragioni dell'esistenza, dei punti di partenza, delle origini. La mia incapacità di scoprirle mi fece inclinare a volte verso le interpretazioni magiche, mi indusse a ricercare nei deliri dell'occulto ciò che il senso comune non mi offriva. Quando tutti i calcoli astrusi si dimostrano falsi, quando persino i filosofi non hanno più nulla da dirci, è scusabile volgersi verso il cicaleccio fortuito degli uccelli o verso il contrappeso remoto degli astri. Queste parole che trovate nel meraviglioso Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, in cui questa piccola insegnante francese prende la voce e l'anima dell'imperatore Adriano con questa operazione letteraria che mi lascia sempre veramente basito, interdetto, dicevo, in questo romanzo Adriano parla del momento in cui i filosofi, le spiegazioni, non riescono più a dargli la giusta visione sul perché della sua vita e quindi si rivolge alle cose mistiche, all'astrologia, all'alchimia, cose che potremmo ritenere stupide, superficiali, addirittura manipolatorie. E vedete, a 20 anni io giudicavo con sarcastica superiorità queste parole. Poi, a 30 anni, sospendevo un po' il giudizio e dicevo con maggior prudenza, beh, magari qualcosa. Oggi, a quasi 37 anni, le trovo illuminanti. Ma attenzione, non preoccupatevi, non perché io mi sia dato all'astrologia o all'alchimia, che non considero linguaggi vicini alla mia sensibilità, ma perché l'ammissione di ignoranza del personaggio e dell'uomo Adriano in queste pagine è la più alta forma di saggezza che possa esistere. La cosa più saggia, infatti, è saper riconoscere il mistero che io mi porto dentro, imparando a rispettarlo e studiarlo con onestà, senza volerlo ridurre alle caricature che tanto ci persuadono e che il mondo continuamente ci getta addosso. Vorrei quindi parlarvi del concetto di mistero e farvi capire che non ha niente di religioso, di spirituale, ma qualcosa di molto, molto concreto, essenziale e importante per la nostra sanità e per il nostro equilibrio. Per riuscire a esplorare il mistero servono ovviamente degli strumenti e io ogni giorno alle 12 con la Cogito Letter cerco di fornirvi quegli strumenti. Voglio anche festeggiare perché siamo arrivati a 12.000 iscritti alla newsletter, la Cogito Letter, in cui ogni giorno trovate citazioni da grandi libri come per esempio il libro delle Yourcenar, ma anche tanti filosofi da Platone a Spinoza, letterati come Philip Roth, Stephen King, che vengono poi commentati con riflessioni sempre originali che non ritrovate nei Daily Cogito e in nessun altro luogo del web, quindi contenuti esclusivi per la Cogito Letter, e poi anche consigli di visione, di lettura, tutte cose sfiziose, con la edizione domenicale che è anche un po' più nutrita e un po' più particolare. Insomma, 12.000 persone hanno deciso di fare questa scelta, con una crescita incredibile, perché tenete conto che a maggio, quando la Cogito Letter è diventata quotidiana, prima era settimanale, eravamo circa 2.500 iscritti. Quindi abbiamo avuto una crescita incredibile in pochi mesi. Continuiamo così perché è un luogo bellissimo e io amo ogni mattina mettermi lì e riflettere e leggere e proporvi quel tipo di discorso, quel tipo di scrittura e quel tipo di ragionamenti. Quindi sotto in descrizione trovate il link, è gratuita e se vi iscriverete sono certo che non ve ne pentirete. Ma adesso torniamo ai misteri. La migliore espressione che io abbia mai trovato per descrivere questo peculiare fatto di essere cosciente, di ricercare se stessi, di tentare di conoscere se stessi, l'ho trovato nel libro di Thomas Nagel, filosofo contemporaneo americano, il quale titola la sua opera The Look from Nowhere, lo sguardo da nessun luogo. Ed è un'espressione perfetta che lui mutua a un poeta antico, ed è un'espressione che descrive molto bene quello che io vorrei intendere con voi quest'oggi, perché lo sguardo da nessun luogo è la cosa che più si avvicina a trasmettere il gusto di esserci, di esistere. Cosa vuol dire essere coscienti? Vuol dire incarnare uno sguardo, il mio sguardo, che però non so da dove giunge, non so qual è la sua radice, non so da dove arriva. Quindi uno sguardo che non giunge da nessuna parte, da nessun luogo, e poi manco so dove arriva, peraltro. E credo che lo descriva ancora meglio dell'altro concetto che di solito viene utilizzato per questo tipo di ricerca, che è il Dasein heideggeriano, l'esserci heideggeriano, questa gettatezza, la sensazione di essere gettati nel mondo come delle biglie, come dei dadi, e di dover fare i conti con un'esistenza che in qualche modo non ci prevedeva. E credo che questa espressione di Nagel vada a descrivere ancora meglio quel mistero, ancora meglio della monade leibniziana, che è un altro tentativo di descrivere quel mistero, la monade, ovvero il soggetto conoscitivo che tiene in sé in potenza l'intero universo, ma che ovviamente apre dentro di sé finestre che ci permettono di relazionarci al mondo. Sono tutti tentativi che i filosofi hanno cercato di mettere in piedi per spiegare questo mistero, per dare un'immagine, una rappresentazione a ciò che è non rappresentabile, ciò che sta al di fuori del linguaggio. E The Look from Nowhere mi ha sempre convinto molto. Prima o poi farò un bello speciale su quel libro bellissimo. La prima e più lampante caratteristica è proprio l'ignoranza che nutro nei confronti della coscienza, del mio sguardo da nessun luogo. Il fatto che quando io sono cosciente di me stesso, non so qual è la vera natura di questo essere cosciente. Ma attenzione, qualcuno potrebbe dire, beh, lì studi libri, vai a informarti con la scienza, con la neurologia. Il problema è che questo tipo di ignoranza, come spesso mi è capitato di dire anche in passato, anche nel mio elogio dell'idiozia, non è un'ignoranza quantitativa, cioè non è un'ignoranza che io posso colmare studiando pagine, ascoltando discorsi, apprendendo nozioni. Io, nella mia vita, ho studiato molta neurobiologia, ho studiato filosofia della mente, ho studiato psicologia, scienze cognitive, e tutto questo ha colmato la mia ignoranza intorno ad alcune questioni direttamente collegate alla coscienza. Per esempio il funzionamento del cervello. Io oggi sono piuttosto consapevole di come funziona dal punto di vista fisico il mio cervello, come funzionano gli impulsi elettrochimici, qual è il ruolo della glia, come si conformano i neuroni, come prendono le loro funzioni, in quali zone del cervello nasce il pensiero calcolatorio e quello emotivo e tutte quante. Queste cose qua sono cose che ho appreso studiando, imparando, ma sulla mia coscienza, su questo sguardo da nessun luogo che vivo in prima persona e che di fatto è il filtro da cui passa ogni mia esperienza, beh, io ancora brancolo nel buio. E infatti su quel fatto la mia ignoranza non è quantitativa, ma è qualitativa. Non è qualcosa che posso colmare studiando libri, ma è qualcosa su cui devo soltanto aprire una finestra di totale incertezza. È un mistero. E quel mistero spesso è stato inghiottito dai saperi appunto misterici, dallo spiritualismo, dalla religione, ma come vedremo non è necessario andare verso quella strada per rispettare, avere rispetto di questo mistero. Oggi come ieri, noi non sopportiamo l'evidenza di quella ignoranza e quindi facciamo di tutto per dimenticarla. Cerchiamo appartenenze, identità, etichette di cui convincere gli altri per rassicurare noi stessi. E allora ecco che io dicendoti che appartengo a quel gruppo, oppure aderisco a quell'etichetta, oppure mi riconosco in quell'identità, o ti chiedo di rivolgerti a me in un certo modo, è un tentativo di mettere davanti le mie proiezioni e sperare, fallendo miseramente, che quelle proiezioni corrispondano a quello che sono e quindi che riescano a colmare l'angoscia che provo di fronte a quel mistero. Ma sappiamo perfettamente che poi nella vita le cose cambiano, mutano e quelle etichette non basteranno più. E anzi, mi si rivolteranno contro quando il mio cambiamento porterà ad esse a essere insufficienti. Usiamo i social per mostrare agli altri che sappiamo chi siamo, lo conosciamo precisamente, e il nostro successo lo dimostra. E quindi i miei like, i miei iscritti e tutto quanto mostra che io sono una persona sicura di me e so come sono fatto. Anche se appena fuori dal contesto pubblico crolliamo, piangiamo, siamo insicuri, angosciati. E quindi hai influencer e persone che vivono del trasmettere agli altri la loro certezza di essersi trovati e appena spengono la videocamera, appena sono fuori dall'obiettivo, crollano come sacchi vuoti di patate. Diamo agli oggetti di consumo e alle relazioni e agli idoli il compito di amarci perché non riusciamo ad amare noi stessi. Perché non riusciamo ad amare noi stessi? Perché ogni volta in cui ci proviamo a prendere confidenza con noi stessi e diciamo di volerci un po' bene, siamo esposti a quel mistero. Perché l'amore per me stesso non può arrivare senza quel carico di angoscia, quella consapevolezza del fatto di non avere idea di chi sono. E amare qualcosa che ignoro è difficilissimo. È un atto che sembra un atto di fede, sembra un atto di quasi assurdo. Ed è allora che cominciamo a amare gli oggetti che possediamo, le persone che ci sembra di controllare nella vita, oppure gli idoli a cui attribuiamo proprio le nostre insicurezze. E quando queste cose ci deludono, ecco che torniamo a quel mistero, torniamo a quell'angoscia. Ci è inevitabile avere paura di fronte all'evidenza più evidente della nostra vita, che non ci conosciamo, che c'è un abisso dentro, che è completamente buio, e con cui dobbiamo fare confidenza. Se vogliamo esistere, dobbiamo fare confidenza, ma non sappiamo come fare. Questo mi porta a dire che noi non abbiamo alcun rispetto di quello che vediamo, rivolgendo lo sguardo dentro di noi, perché ci fa sentire impotenti. Perché la sensazione di insicurezza che noi nutriamo nella vita quotidiana, quella che nutriamo quando cerchiamo un partner, o quando non andiamo bene sul lavoro, o quando soffriamo per la perdita di qualcuno o qualcosa, è il riflesso di quell'incredibile e profonda impotenza che noi sentiamo quando, da soli, nella nostra cameretta, pensiamo alla nostra vita.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio la scopa elettrica Unlimited Bosch, senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie, è tua a solo 199 euro, perché un euro batte forte, sempre.
Quando riflettiamo sulle nostre scelte, quando ci chiediamo, ma io perché sono così? Perché io sono fatto in questo modo e non in un altro? Perché io non posso essere come quello che vedo su Instagram? Perché non posso avere la sua vita, il suo carattere? Ma chi diavolo sono io? Io sono quello che non so, la prima cosa che non so. Socrate diceva che io sono il primo straniero che incontro. E mano a mano che noi copriamo quel mistero con i social, con gli oggetti, con le false certezze, quello straniero diventa ancora più straniero. E il mistero si acuisce ancora di più. E io non solo non prendo confidenza con me stesso, ma rischio anche di cadere in un baratro ancora più profondo. A quel punto abbiamo due strade. La prima è la più facile. Ci aggrappiamo alle facili risposte. Da un lato c'è chi si aggrappa alla religione o ad altre appartenenze psicomistiche che ti danno formule per farti sentire un po' più a posto con te stesso, formule preconfezionate che possono avere a che fare con l'immortalità dell'anima, con gli atti di fede, con le divinità, con mille risposte che possono temporaneamente colmare quella grande sensazione di impotenza. Dall'altro c'è chi riduce tutto a fenomeni illusori, perché tanto siamo solo algoritmi elettrochimici. Anche lì ci sono certezze di cose non dimostrate, di cose che sono completamente al di fuori del nostro discorso razionale. Chiunque oggigiorno ti dica che la coscienza è un'illusione prodotta da impulsi elettrochimici e che non ha una sua realtà, sta dicendo qualcosa che è molto simile a un atto di fede, perché non c'è nessuna dimostrazione di questo fatto. Puoi dimostrare che il cervello funziona in un certo modo, ma la connessione fra il cervello e la coscienza, nessuno che abbia un minimo di briciolo di onestà intellettuale ti dirà che è stato risolto. Né Antonio Damasio, né Daniel Dennett, né Thomas Nagel, né Richard Dawkins, nessuno di questi potrà dirti che abbiamo risolto la questione, perché la questione non è risolvibile. perché non è un problema quantitativo, non è una quantità di conoscenza che ci permetterà di arrivare, ma una qualità della conoscenza, ovvero la differenza fra descrivere un fenomeno in terza persona, vederlo succedere, descrivere un fenomeno fisico come lo scontro di due buchi neri, oppure una macchia solare, io posso descriverlo in terza persona, il connotato e l'esistenza della mia coscienza è qualcosa che posso mettere da parte, quindi posso descrivere quel fenomeno in terza persona. Ma quando mi chiedo perché mi sono innamorato di quella persona, perché sto vivendo un lutto in modo così devastante, cos'è che mi ha spinto a fare le scelte che ho fatto? Quando mi pongo problemi di vita vissuta dal mio sguardo da nessun luogo, non è più un'ignoranza quantitativa. Nessun libro mi colmerà quello iato. È un'ignoranza qualitativa, dovuta al fatto che, essendo io in prima persona a vivere quel problema e ad esperirlo, non potrò mai riuscire ad esternalizzarmi in maniera da descrivermi come potrei descrivere la caduta di un peso dalla Torre di Pisa. E questa è un'ignoranza qualitativa. Quindi abbiamo tanti modi per chiudere quei problemi, per allontanarci, per esorcizzarli. Ma se pensate che queste siano risposte che risolveranno, che toglieranno di torno l'angoscia di dover guardare in faccia il mistero che ci sta dentro, beh, quando poi saremo soli e sconfitti, ci accorgeremo di esserci illusi grandemente. Perché quando l'esperienza in prima persona tornerà fortissimamente, ci dirà: guarda che pensavi di sapere, ma in realtà non sai niente. Ricomincia a guardarti dentro. Si tratta sempre e soltanto di distrazioni che rispondono al bisogno di acquietare la paura di quel mistero che ti alberga dentro. Sono anestetici, sono palliativi, sono pilloline che ti permettono di dire per un dato momento: ho trovato la risposta, mi sono risolto. Proprio come qualsiasi sostanza stupefacente, come qualsiasi distrazione, come qualsiasi divertissement, ti allontanano per un momento da quell'angoscia lì. Però poi, tranquillo, ritornerà. La frase di Adriano, che vi ho letto prima, io oggi la rispetto. Ho profondo rispetto per quella frase. Anche se ovviamente è inventata da Margherita Rosenar, ma qualsiasi grande individuo della storia a un certo punto probabilmente si è accorto di non saper spiegare tutto quello che era. Ieri io non la rispettavo quella frase. Non rispettavo la ricerca, la curiosità. E dicevo, vabbè, se alla fine della tua vita ti rivolgi all'astrologia, sei un coglione. È palese. Se non ti rivolgi alle cose empiriche, sei un coglione. Ecco. Sapete perché? Perché io ieri non rispettavo l'esistenza del mistero, del mio mistero, e cercavo ogni possibile anestesia. Oggi io invece ho capito che rispettare il mio mistero significa usare ogni mezzo per scandagliarlo. Lasciarsi le strade aperte. Capire che quel mistero magari richiede strumenti che per un momento della vita ti possono sembrare assurdi, significa essere autenticamente curiosi. Nel corso della vita io mi sono appassionato a libri e opere di autori che hanno e come si è ricercato di risolvere quel mistero in modi assurdi. Mi viene in mente Aldous Huxley, l'autore del Mondo Nuovo, con l'LSD. Lui utilizzava gli acidi per ricercare quelle sue verità, per affrontare quel mistero. E viste le opere che ha prodotto, che sono opere che hanno un grado di consapevolezza per me inarrivabile, magari ci è riuscito molto di più rispetto a chi deriderebbe la ricerca con l'LSD. Poi, sto dicendo che Aldous Huxley ha trovato la giusta via? No. Sto dicendo che oggi provo rispetto per quella scelta. Oppure Meister Eckhart e Agostino hanno usato la fede e il misticismo. O Kierkegaard. A 20 anni avrei detto che, vabbè, quelli erano mezzi stupidi, superficiali, figli di un tempo che in realtà abbiamo superato. Oggi non sono più convinto che sia così. E di nuovo, non sto dicendo che io utilizzo la fede o la religione o il misticismo. Sto dicendo che rispetto individui di grande intelligenza che hanno usato strumenti che io non userei. E il fatto che io non li userei non significa che siano sbagliati. Significa che il mio mistero lo sto scandagliando con diversi strumenti rispetto a loro. Jung, che ha utilizzato l'alchimia e l'astrologia. A 20 anni dicevo, Jung, fuffarolo di merda. Oggi dico, aspetta un attimo. Jung ha usato questi strumenti mica per manipolare gli altri, come una Vanna Marchi qualsiasi. Li ha usati per affrontare il suo mistero. E visto che il mistero è qualitativamente irrisolvibile, allora ogni sensibilità trova il mezzo più propenso, il mezzo più utile, che sarà diverso dal mio. Ogni epoca fornisce nuovi metodi e ogni sensibilità sperimenta i propri. E di questo dobbiamo avere rispetto per non chiuderci in modo arrogante, a priori, strade che magari potrebbero essere utili. Non sto ovviamente consigliandovi di usare l'LSD come Aldous Huxley. Sto dicendo che quell'arroganza comprensibile giovanile che avevo anch'io, in realtà a un certo punto dovrà essere rivista. Finché non vogliamo convincere violentemente gli altri che i nostri metodi, che la nostra ricerca, che il nostro mistero sono quelli giusti, la ricerca individuale, che spesso viene raccontata attraverso libri e scienza e filosofia, quella ricerca pretende rispetto e va guardata come un'avventura che altri individui hanno fatto e che dovrebbe stimolarci a fare la nostra. E a fare tutta la differenza del mondo è il ruolo che diamo a quegli strumenti. C'è Adriano che dice di usare gli astri e l'astrologia per ricercare se stesso e per affrontare il suo mistero. E lo fa in un modo individuale senza voler convincere nessuno. Anzi, mettendo il dubbio, è soltanto l'ignoranza, dice, l'incapacità di trovare le vere cause della mia vita che mi ha portato a questi metodi occulti assurdi. Dall'altra parte c'è Paolo Fox, che invece con l'astrologia spara cazzate e ci fa i soldi. C'è Jung, che nella sua ricerca individuale utilizza archetipi, simbologie, utilizza l'alchimia per affrontare il suo mistero, con le sue visioni, con i suoi dubbi, con le sue angosce. E poi c'è il guru junghiano che con i suoi archetipi vuole darti la formula della tua esistenza e dirti chi sei effettivamente. Ed è una differenza totale questa. C'è chi usa gli strumenti per ricercare e chi li usa per manipolare gli altri. È lì la differenza. Ma se lo strumento viene usato per ricercare, è meglio essere curiosi e ascoltare. Anche io uso uno strumento in modo quasi oracolare, la letteratura. Io quando leggo un libro, che sia Memorie di Adriano, che sia Jung, che sia Philip Roth, io in quel libro ci vedo un oracolo, letteralmente un oracolo, qualcosa che mi permette di farmi domande più sagge, domande più approfondite, domande nuove. Un libro che è un oggetto morto, inorganico, io lo tratto come un essere vivente. Cazzo, questo è forse il misticismo più assurdo a cui si possa arrivare. Uso simboli, cerco di capire le allegorie per affrontare il mio mistero. Joseph Campbell, che è un autore che amo molto, oppure Viktor Frankl, hanno continuamente ripetuto questo. Usa i concetti, i simboli come se fossero vivi. Anche questa è una cosa che qualcuno potrebbe guardare e dire, ma che roba stupida. Però a me sta aiutando in un modo incredibile per affrontare il mio mistero. Io li uso per prendere familiarità con il mistero, non per risolverlo. No, o magari fingere di averlo risolto, perché quello è l'errore madornale. Il mistero che tu senti dentro di te quando sei da solo davanti allo specchio, in camera, a pensare alle tue scelte, dire quanto sono stato scemo, ma perché sono quello che sono, non è una malattia da guarire, non è un inciampo da ignorare, un'orda da debellare, anzi, è l'inizio dell'esplorazione che puoi intraprendere. Se di fronte a quel mistero pensi di dover guarire, allora troverai il tuo Paolo Fox, la tua Vanna Marchi, troverai il tuo manipolatore guru che ti darà le risposte per non affacciarti più a quel mistero, o meglio, ti illuderà di poterti non affacciare più, ma poi quel mistero ritorna quando la vita ti imporrà di affrontarlo. Ovviamente, e questo lo dico in conclusione perché mi sembra molto chiaro, questo video non servirà a nulla per l'ascoltatore convinto di avere la risoluzione di sé. Anzi, io già li vedo i commenti di quelli che dicono «Beh, ma cosa stai dicendo? In realtà le neuroscienze già hanno perfettamente spiegato la coscienza». Anche se sappiamo che non è così. «Ma cosa dici? Lo sappiamo che l'astrologia non dice assolutamente nulla di valore». Da un certo punto di vista sì, ma dall'altro cerchiamo di essere aperti. Io so che questo video non servirà a niente per queste persone che hanno già deciso le cose. L'unica cosa che potrà convincere queste persone a mettere in discussione le proprie cristallizzazioni è l'esperienza della sconfitta. Quelle esperienze che a un certo punto ti fanno dire «Ah, cavolo, pensavo di essermi risolto, e invece no, E in quel momento le convinzioni si rompono e bisogna raccogliere i cocci. Lo stesso è valso per il sottoscritto, eh. Non sto giudicando nessuno. A nulla mi è servito leggere Memorie di Adriano a 20 anni, né Seneca a 17, finché la vita non mi ha costretto ad ammettere che le mie granitiche certezze erano solo palliativi e anestetici. La vita mi ha fatto fare esperienze senza le quali Memorie di Adriano sarebbe stato lettera morta, Seneca sarebbe stato completamente inutile. Quelle esperienze mi hanno cambiato, mi hanno fatto capire che quelle convinzioni erano sbagliate, quelle derisioni erano puramente arroganti, erano autodifese. Ma Adriano e Seneca mi sono poi tornati preziosi dopo l'esperienza. E magari a qualcuno potrebbe succedere pure per questo Daily Cogito. Magari c'è qualcuno che sta scrivendo un commento dicendo «Ah, ma no, ma cosa? Ma che panzane, Jung e gli archetipi! Ah, io ho già capito tutto!» Poi, non te lo auguro, ma succederà, la vita ti tirerà un colpo di tram sui denti, di quelli proprio che ti lasciano lì, basito, a guardare l'universo e dire «Ma che cazzo?» E allora nella testa dirai «Aspetta, ma quel Daily Cogito, oppure quel Seneca, quell'Adriano, quel...» Forse mi ha detto qualcosa che ha fatto già iniziare i meccanismi che poi mi porteranno a nuova consapevolezza, a un po' più di saggezza. Ed è per questo che la saggezza è spesso associata alla vecchiaia, perché è difficile che le maschere, le convinzioni, le proiezioni ti sopravvivano molto a lungo, perché la vita poi i tram sui denti te li tira e in quei momenti, anno per anno, giorno per giorno, tu vedrai crollare quelle convinzioni che all'inizio ti permettevano di pensarti invincibile. Per questo, molto spesso, nelle civiltà umane, ai vecchi, agli anziani, viene dato il ruolo del potere, della sapienza, perché è la durata della vita che ti fa un mazzo così e ti fa dire «Sai che forse Adriano tutti i torti non ce li aveva?» Perciò, in conclusione, vorrei proprio dire che la saggezza è imparare a rispettare il mistero che ti porti dentro, che ognuno di noi si porta dentro. Attenzione, anche quelli che sembrano così sicuri di tutto, per tutto, su tutto. Anzi, per queste persone il mistero è ancora più abissale, perché lo hanno allontanato talmente tanto che quando lo rincontreranno sembrerà un mostro terrificante. Se invece vogliamo non incontrare mai un mostro terrificante, che peraltro siamo noi stessi allo specchio, forse allora bisogna fare un bel respiro, imparando dalle esperienze della vita, a considerare i mezzi, anche i più strani, come utili sentieri per andare ad affrontare quel mistero, non per fargli la guerra, ma per guardarlo in faccia e dire «Io sono questa cosa qua e sono ignorante su me stesso e saprò tutto solo quando sarò morto» e vedere la vita come questa avventura di scoperta. Io credo che questa sia la saggezza e la filosofia ha cercato di raccontarlo molte volte e mi ha fatto un po' più saggio, ma non con i libri, con i tram sui denti, su cui poi i libri sono riusciti a darmi qualche lezione utile. Perciò, questo era il Daily Cogito di oggi, sperando di aver portato qualche ragionamento utile. Adesso ovviamente con chi è in live leggiamo qualche commento, a tutti gli altri in differita vi chiedo di condividere la puntata, di farla conoscere alle persone lì fuori, su vari gruppi, social, insomma, fate voi, perché se voi l'avete trovata preziosa, magari qualcuno lì fuori potrebbe trovarla altrettanto preziosa e potrebbe esservi grato per la condivisione. Grazie mille a tutti, ci rivediamo molto presto e buon mistero a tutti.